Dobbiamo partire da casa, che è utile per la conclusione del film. Siamo là nel terzo millennio, anno 1999, anche questo parebbe sia abbastanza significativa l'uscita del film poco prima del 2000, quindi di questa data simbolo. Il protagonista della nostra storia si chiama Thomas Henderson, un insospettabile esperto di computer che lavora per una ditta di software di giorno, ma di notte è conosciuto con il nome di Neo ed è un hacker, un pirata informatico ed è ben conosciuto e ben apprezzato. Da tempo il nostro protagonista vive in uno stato di continuo ma indefinibile disagio interiore. Una sera riceve un particolare segnale attraverso il computer, lo vedremo, e la sua vita cambia rotta. Incontra Trinity, che è una hacker decisamente affascinante, una bella donna, che è l'informa che Morpheus è sulle sue tracce. Anche Morpheus è una celebrità nel mondo degli hacker e Neo non l'ha mai incontrato. Tutto questo sconvolge la vita di Neo perché si mettono sulle sue tracce gli agenti di una polizia segreta guidata da Smith, l'agente Smith, che vuole arrestare, diciamo, Neo per poter arrivare a Morpheus, che invece è il suo obiettivo. Perché Morpheus è il capo di una banda di ribelli. Questi ribelli stanno in una ricerca, adesso la vedremo, ed è una banda di ribelli in possesso di un segreto che non deve essere rivelato. Il segreto è che tutti siamo parte di un mondo virtuale, programmato da un'intelligenza artificiale denominata Matrix, quindi Matrix è il nome di un programma. In realtà non siamo nel 1999, ma molto tempo dopo, 100 anni dopo. E che cosa è successo? Le macchine costruite dall'uomo, in grado di pensare, si erano rivelate contro gli uomini. Gli uomini, per cercare di contrastare, hanno superato il sole era la fonte di energia delle macchine. Le macchine hanno vinto la lotta contro l'uomo, hanno preso il sopravvento e coltivano, tengono gli uomini assoggettati delle serre, dalla vita agli uomini cercano l'energia necessaria per la sopravvivenza. Attraverso degli impulsi cerebrali, il programma manda degli impulsi cerebrali agli uomini, e gli uomini credono di vivere liberi nel mondo del XX secolo, quello che lo vedremo. In realtà ciò che si può vedere davanti ai loro occhi è la realtà virtuale che ha creata dalle macchine stesse. In tutto questo mondo di schiavitù soltanto pochi soggetti si sono svincolati dal gioco di Matrix, altrimenti il film non avrebbe ragione di essere, vengono chiamate interdizioni di sistema. Una di queste interdizioni è Neo e lo sono anche tutti gli umani che sono guidati da Morpheus, che rappresentano l'equipaggio della nave da guerra da Nabucodonosor. Da anni lottano per liberare l'umanità dalla schiavitù, però Morpheus sa che deve venire Neo per riuscire in questa lotta. E Neo, dopo aver scoperto l'illusione della realtà, acquista progressivamente consapevolezza delle proprie doti eccezionali e diviene in grado di contravvenire alle regole di Matrix. Ci sono una serie di combattimenti spettacolari, Neo morirà, risorgerà, grazie all'amore di Trinity che riuscirà a sconfiggere Matrix e a riportare la speranza. Bene, siete liberi di continuare. Si vede l'opera filosofica di Chandelier e che è un filosofo posto ciò al loro braccio, precisamente morto, e l'opera simulata in simulazione. Ed è un'opera che riguarda la postmodernità e appunto l'illusorietà del reale, che verrà in modo non reale ma in simulazione. Ma ripeto, io ho presente solo insomma 12 anni dei temi filosofici. Quindi questo è stabilito fin dall'inizio, questa scena la vedremo molto fin da subito. Da quel punto ci sono poi tutta una serie di riferimenti, sono disseminati, il film è così, no? Immagino che la critica che possa essere rivolta da parte di alcuni di voi è che manca di una sua un'interpretazione integrale, unitaria, però è diciamo interessante anche vedere come vengono disseminati questi spunti lungo tutto il film. Per esempio abbiamo il riferimento al mondo socratico conosci te stesso, lo troveremo scritto in un cartello nell'altro della Sibilla, adesso parleremo anche di questo personaggio, e ci sono tantissimi riferimenti alla favola di Alice nel Paese delle Meraviglie, che sappiamo benissimo una favola che ha tante implicazioni logiche, matematiche, filosofiche. Il lessico del film è un lessico ricco di concetti chiave, filosofici, realtà, funzione, verità, conoscenza e continuazione. In modo particolare è facilissimo da individuare il mito della caverna di Platone, che troveremo proprio esplicitato nel dialogo iniziale che ha Orfeo e Mio, quando Orfeo svela di che cosa si tratta, dice tu pensi di vedere la realtà, in realtà tu vedi un sogno, vedi una proiezione della realtà. E oltre a questo è stato collegato anche a un'altra favola filosofica moderna, quella dei cervelli nella vasca, ma stavolta insomma se per questi riferimenti poi possiamo ti posso dare, ma insomma non li affronto adesso. Tutto questo in che cosa si traduce dal punto di vista cinematografico? Vi consiglio di vedere tantissimi, ci sono tantissimi specchi. Frequentemente i personaggi si vedono riflessi anche degli oggetti comuni, come possono essere lo specchietto di un'automobile, il pomello di una della porta, le lenti, gli occhiali, il finestrino in continuazione, proprio a rimandare sempre a sottolineare sempre questo tema della doppia realtà, di quale sia la realtà vera o la realtà infinita. Il film pone alcune domande base del ragionamento filosofico: qual è la natura della realtà, qual è la consistenza ontologica della realtà, quali sono le reali possibilità per l'uomo di conoscere. E anche un riferimento anche allo gnosticismo, insomma, vedete, è un calderone molto ricco. A noi interessano insomma scovare i riferimenti biblici che sono stati disseminati dai fratelli Wachowski lungo tutto il film, e partiremo in modo particolare dai nomi dei personaggi. Il protagonista della nostra vicenda si chiama Thomas Anderson. Thomas allude a Tommaso, che naturalmente non crede fino a quando non vede, quindi è la diffidenza nei confronti della realtà. Ma anche il cognome Anderson. Anderson è, lo possiamo scomporre in Ender e Son. Son vuol dire figlio, e Ender, la mia parola greca di oggi, è Anergos, figlio dell'uomo, che è uno dei titoli, naturalmente, dei titoli di Gesù. Il nome Nino, che è il nome che lui ha in quanto hacker, vuol dire l'uomo. Quindi l'uomo ci rimanda anche al messaggio evangelico, cioè ho portato una nuova legge, vi do un nuovo comandamento. E Nino ci interessa perché anche l'anagramma è l'uomo. One home, che vuol dire uno, il film è the one, cioè l'eletto, e anche l'epiteto di eletto è chiaramente per i bambini cristologici fortissimi. Quindi l'eletto rimanda a Gesù come Cristo, cioè unto del Signore, quindi eletto. Ma dietro il nome di Nino, one, ci sono anche dei riferimenti informatici, perché uno e il numero del base del sistema binario, per spiegare queste cose faccio molta fatica, però sono 12 cerchi. La stanza in cui si troverà il mio è la 101, la 101. che sono appunto le cifre del sistema binario. Alla fine del film abbiamo già detto che Dio muore, risorge, e alla fine del film ascende al cielo, sale, vola verso il cielo lasciando un messaggio agli uomini. Se tutto questo ci è sembrato complicato, beh, all'inizio del film, quando bussano alla sua porta, viene salutato con alleluia, tu sei il mio Gesù personale, il mio Salvatore. Quindi fin dall'inizio viene stabilita questa identità. Secondo personaggio, Morpheus. Faccio una piccola pausa, ci sono tantissimi riferimenti alla mitologia classica, diventano più evidenti mentre diminuisce, diciamo, diminuiscono un po' i riferimenti biblici, diventano molto evidenti i riferimenti alla mitologia classica nei film successivi. Morpheus, che porta il nome di del dio del sonno, ha una funzione rovesciata. Morpheus, un segno capovolto, Morpheus concilia il sonno, lui invece deve svegliare gli uomini dal sonno della ragione. Morpheus annuncia la venuta dell'eletto, quindi possiamo vedere in parte la figura di Giovanni Battista, in altro la figura di Giovanni Battista, ma Morpheus è fondamentalmente una figura paterna, perché ha guida il popolo dei ribelli, adesso vedremo, verso la terra promessa, consegna la missione a Dio di salvare il mondo e quindi ha anche questo ruolo di padre. C'è anche il momento del film in cui viene detto esplicitamente state a morire e l'equipaggio dice stiamo perdendo il nostro padre. Abbiamo vicino della colonna? E c'è anche una scena in cui qualcuno ha voluto vedere, insomma, c'è un momento in cui viene interrotto il programma, io Morpheus mostra la realtà, mostra come funziona questo programma, il fatto che siano presenti Morpheus, Neo e una colomba possa rimandare anche alla divinità. Sono delle suggestioni che i fratelli, che i registi sicuramente mandano. Triniti, ecco, l'evidenza del nome naturalmente mi impedisce di spiegare a che cosa allude. La stanza, la sua stanza sarà la 3 e non 3 naturalmente, e vedremo, non siamo qui, devo ringraziare mia sorella che mi ha fotografato tutte le scene, ha fatto un lavoro incredibile, non siamo riusciti a trovare alcune scene in cui si vedono loro tre insieme, cioè Morpheus, Neo e Trinity, che simboleggiano molto la Trinità, anche perché la funzione di Trinity sarà quella di salvare Neo attraverso la donna. Il ruolo delle donne, le donne hanno dei ruoli materni molto belli in questo film, la Trinity proprio. C'è anche una scena in cui lei salva Dio proprio con una sorta di cordone umbilicale. È una figura materna ed è una madre guerriera perché lo difenderà anche con estrema forza. L'oracolo è l'altra figura femminile che chiaramente rimanda all'oracolo di Delfi, quindi a un riferimento mitologico. Ed è una figura profetica perché lei sa della missione di Dio. È bellissimo perché l'antro della Sibilla si trasforma in una cucina normalissima, però calda, come l'antro della Sibilla, ai fumi, ed è tranquillamente impegnata nel preparare dei biscotti. Biscotti che Dio mangia e che ci lasciano pensare anche ad un cibo, insomma, adesso non voglio essere troppo blasfema, insomma, ci lasciano pensare. In cima all'altro della porta d'ingresso della cucina c'era quella scritta che abbiamo visto prima del mondo soldatico. È un ambiente appunto che trasmette sicurezza ed è circondata l'oracolo da tanti bambini, lui io li vedrà entrando, bambini proprio qui è detto esplicitamente sono degli eletti, dei futuri eletti, sono dei bambini che quindi sono in grado di interpretare il messaggio e proprio chiara l'allusione a chi non accoglie il regno di Dio, ai bambini che chi non accoglie il regno di Dio non entrerà in esso, altri mondo. Personaggio maschile, facciamo i cattivi, Cypher. Cypher è il Giuda traduttore. Vede Mio a Morpheus, alla gente di Sviste, il suo nome vuol dire zero, e quindi abbiamo completata proprio la vita, se lui è l'antagonista, se vogliamo, in parte, ma lui è anche la gente di Sviste, contrapposto al Mio che è uno, e lui invece è lo zero. Quindi ritorniamo al linguaggio matematico di cui prima, ma Cypher è anche la creazione di Lucifero, di Lucifer, quindi è anche un po' il demonio. Abbiamo scelto questa immagine perché si vede un pochino, insomma, queste pupille rosse che lasciano immaginare ha il pizzetto, un po' di mistoferico, e in una delle scene Cypher tenta anche Mio dicendo di offrendogli una bevanda per poter dimenticare, perché appunto Mio cerca di conoscere e lui al contrario propone di ignorare, meglio non sapere le cose. Il cattivo per eccellenza è l'agente Smith, che porta il cognome, è un agente, come non avere nome chiamarsi l'agente Smith, come per noi è il signor Rossi, è un non nome, a far significare che è appunto il male, lo possiamo trovare dappertutto, è nascosto dappertutto. Nei film successivi l'agente Smith avrà il clone, ma già qui si vede che è accompagnato da personaggi che sono uguali a lui, quindi appunto questa presenza del male dovunque, cioè odia profondamente il genere umano e finirà però con essere ucciso, come vedremo in questi film, essere ucciso da Dio. La nave Lovecraft, su cui il gruppo dei ribelli viaggia, si chiama Nabucodonosor, che rimanda appunto al re babilonese del libro secondo di Daniele, il quale aveva fatto un sogno, quindi siamo sempre nel tema del sogno, e un sogno che viene rivelato appunto da Daniele, e lui dirà il vostro Dio, il Dio dei ribelli, il creatore dei misteri, perché tu hai potuto svelare questo mistero, quindi ritorna il tema del mistero, dello svelamento della conoscenza. L'equipaggio della Nabucodonosor è diretto verso Zion, ma prima di arrivare alla meta parliamo della placca, che c'è un momento in cui proprio c'è questa scena fatta e anche qui ci sono dei riferimenti. Mark 3:11, che è un riferimento al Vangelo di Marco, gli spiriti immondi quando lo vedevano, gli si gettavano i piedi gridando tu sei il figlio di Dio, quindi un altro riferimento a Mio come elemento. L'equipaggio è diretto verso Zion, che rappresenta la terra promessa. Zion è l'unica città, Zion, Sion, insomma è lo stesso nome identico, in mezzo Zion è l'unica città in cui gli uomini sono liberi sia di vivere che di amarsi. È una Gerusalemme capovolta, la Gerusalemme eccellente si trova appunto nel cielo, ma Zion invece si trova nelle profondità della terra ed è la meta finale. La gente Smith è alla ricerca dei codici, questo vuole catturare Morpheus, è alla ricerca dei codici per poter individuare le navi di pelle che sono tutte dirette verso questa terra promessa. Bene, direi che è abbastanza evidente che i temi che il film ci propone sono di ampio raggio. Il tema della fede, del destino, della creazione, della natura del creatore, della libertà e della schiavitù, sono veramente tanti gli approcci che possono essere stimolati dalla visione di questo film. Anche un approccio, diciamo, letterario, perché Mio è un classico errore che subisce una trasformazione, un'evoluzione lungo la storia, tra l'altro ben visibile per esempio dall'abbigliamento. Lui parte con la giacca e la cravatta, quello è l'abbigliamento da esperto di informatica, da programmatore, e poi man mano cambierà il suo abbigliamento che rappresentano le varie tappe della sua evoluzione. Lui è Thomas Anderson, che è anche Mio, e poi diventa The One, diventa Benedetto, perché questa consapevolezza l'avrà alla fine del film. Fra tutti gli spunti soltanto di stare attenti a questa scena, cioè la scena della vendita, diciamo, da parte del tradimento, da parte di Saul alla Gesù Smith, la scena della bistecca, viene la io la chiamo. È una scena in cui Saul dice alla Gesù Smith: sì, io adesso uso questa bistecca, sono convintissimo che questa bistecca non esiste, perché questa bistecca è creata dal programma, io so, sento questo gusto in bocca, ma so benissimo che ho gusto tutto, ciononostante io non vedo l'ora di tornare in Netflix. Cioè quello che lui chiede alla gente Smith è di essere riprogrammato, essere rimesso nella, nella realtà illusoria di Netflix, perché lui dice: non mi interessa, non mi interessa non sapere, la felicità è stare nel non sapere, tanto quelli di Netflix non hanno alcuna memoria della loro condizione originaria. Cioè, penso che questo sia un bello spunto di discussione. Possiamo dare un'interpretazione, diciamo, complessiva di Nino, dell'eletto, come una figura che rimanda a quella di Gesù, pensando alla profezia di Isaia ripresa con da Luca: gli spiriti del Signore sopra di me, e anche questo mi ha consacrato con unzione, mi ha mandato ai poveri, mi ha mandato ai poveri, mi ha mandato ai poveri, mi ha detto un fatto per proclamare il prigioniero della liberazione, ai ciechi la vista per rimettere libertà agli oppressi, per evitare l'anno di grazia del Signore. Io spero che non mi tacciate di blasfemia nel ricordare queste cose, però sono tematiche presenti nel personaggio. O anche la citazione di Marco: avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite. La dimensione delle macchine che viene, che è all'origine della caduta, esatto, che è all'origine della schiavitù, è la ribellione dell'uomo all'amo, perché le macchine sono state create dall'uomo, le macchine pensanti, la ribellione dell'uomo all'amo a Dio creatore. Da una condizione di felicità si è caduti in uno stato di schiavitù. E Dio è il Salvatore che porterà la libertà e che può liberarci dalla schiavitù, ma solo se lo vogliamo noi. Il tema del libero arbitrio, il tema della scelta, è forse il tema più forte del film. C'è una battuta molto celebre, che è diventata molto celebre, dove c'era solo il pubblico che Amide lo conosce molto meglio di me, questo film, è la battuta di Mottius: una cosa è conoscere il sentiero giusto, un'altra è imboccarlo. La conoscenza non salva, uno può sapere dove è l'idea, però uno poi lo deve fare, un altro è invocato. Sarà quando Nino avrà consapevolezza di sé come l'eletto che riuscirà a sconfiggere la realtà di Matrix, riuscirà a sconfiggere la realtà di Matrix e appunto a far trionfare il bene. I temi della schiavitù e della libertà sono dei temi che si possono benissimo spendere, appunto ragionare su quali sono le nostre schiavitù di oggi. I Wachowski ci propongono la schiavitù della rivoluzione tecnologica, di un mondo dei mezzi di comunicazione che ci dice, che ci comunica una verità presentandocela come la verità assoluta, e i registi ci dicono: non sfondiamoci da questo e vediamoci come pensare nel mondo di specchi. Solo un'ultima menzione sugli effetti speciali: il film è famoso per una tecnica di ripresa che si chiama la palette time photography. Dico queste cose, sto pensando a quali utilizzi se ne possono fare anche delle scuole che si occupano anche di informatica. Questa tecnica viene chiamata anche flow motion. Questo sistema di ripresa consente di creare intere sequenze simili a quelle dei videogiochi, cambiando la posizione della telecamera in rapporto alle acrobazie dei personaggi sulla scena. La videocamera riesce a catturare, questa videocamera particolare, questa power time, riesce a catturare fino a 12.000 fotogrammi al secondo, quindi poi li suddivide, li scompone l'azione in singoli frammenti, e come vedremo nelle scene, eccetera. Ecco, ce ne sono alcune, ma insomma sono tantissime, e riesce a creare una scena di combattimento veramente speciale. In modo particolare mi interessa l'effetto che riesce a sospirare bene, insomma riesce a modificare le coordinate, diciamo, generali, quelle di spazio e di tempo, che sono appunto quelle cardine della appunto questa tecnica VAS, yoga di cui parlavamo prima, e la fama che ci sta creando, questo sì, che è la fama di fantascienza, come quanto tutti gli effetti.